ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con informazione e l'approfondimento Vaticano. Giuseppe Moriello ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini cura la regia di questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare i nostri podcast precedenti, delle edizioni precedenti, scaricandoli dal sito vaticannews.va. A Davos in Svizzera è ancora in corso il Forum Economico Mondiale di Davos. Dopo due anni nuovamente in presenza, tante ovviamente le questioni che vengono discusse in Svizzera e tante anche quelle che sono, diciamo così, le critiche e le preoccupazioni di chi rappresenta o cerca di rappresentare la società civile in questi contesti. In particolare ciò che suscita un grande allarme è la crescente diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza sul pianeta. Intanto per cominciare abbiamo un collegamento telefonico con Mario Galgano, che è il nostro inviato di Vatican News a Davos, appena rientrato dalla Svizzera. Ben trovato Mario, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Mario Galgano, quanto spazio ha avuto, entriamo subito nel vivo con una questione un po' spinosa, quanto spazio ha avuto a Davos la questione delle diseguaglianze che aumentano e crescono nel mondo a livello finanziario ed economico?
Guarda, io devo dire la verità che ha avuto molto spazio nelle discussioni, nei dibattiti per quanto riguarda i diversi forum che sono stati svolti. La questione è piuttosto se è stata presa in modo seria o se è solamente pubblicità, perché un po' si è avuto un po' l'impressione che per molti manager, molti imprenditori soprattutto che erano presenti, queste tematiche sono un po' forse state trattate in un modo un po' forse troppo superficiale, secondo me. Questa è la mia personale, posso dire, opinione, però comunque in generale bisogna dire che sì, è stata trattata così come tanti altri temi, però è uno dei temi caldi al quale molti dibattiti sono svolti.
Davos continua a mantenere questa fama, insomma, a livello di opinione pubblica, un po' del momento di incontro tra i possessori delle ricchezze mondiali, i principali detentori delle ricchezze mondiali, a livello di stati, ma anche a livello, diciamo così, di personaggi che sono in grado con i loro patrimoni di influenzare quelle che sono le politiche economiche.
Sì, però c'è anche un altro punto, che è anche un modo per chi si occupa del sociale, degli aiuti, di poter parlare con questi, diciamo, potenti dell'economia. Io ho incontrato soprattutto delle suore del cosiddetto Sisters Project, che hanno partecipato per la prima volta a questo forum ed erano un po' scettiche all'inizio. Poi hanno capito che bisogna parlare, bisogna spiegare cosa fa per esempio anche la Chiesa per aiutare. Bisogna anche mettere il dito nella piaga e dire cosa succede nel mondo. E si vede che praticamente anche da parte di chi ha responsabilità, diciamo, economiche e politiche, forse qualcosina può cambiare. Almeno è quello che anche che sperano ovviamente tutti, ma soprattutto le suore che hanno partecipato per la prima volta a Davos, a questo forum.
Mario Galgano, se puoi, resta ancora con noi qualche minuto, so che poi hai degli impegni. Misha Maslenikov, Policy Advisor di Oxfam Italia, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Oxfam è una di quelle realtà della società civile che porta sempre avanti temi relativi alle ingiustizie globali che in questi forum poi emergono moltissime. Il rapporto di Oxfam che è stato presentato quest'anno indica che le disgrazie, insomma, del mondo, pandemie, guerre e quant'altro, hanno provocato una crescita dei profitti incredibile nelle imprese, nelle industrie, con tantissimi nuovi miliardari che detengono una cifra in termini di miliardi pari al 13,9% del PIL mondiale, insomma una cifra spaventosa.
Sì, decisamente così. Nell'ultimo biennio, pandemia, guerra, la crisi alimentare energetica che stiamo attraversando ha visto sicuramente crescere lo stock di ricchezza globale, ma l'ho visto concentrarsi fortemente al vertice della piramide distributiva. Nei due anni della pandemia, intercorsi fra il marzo 2020 e il marzo 2022, la ricchezza dei miliardari, diciamo il GOTA, l'elite finanziaria mondiale, è aumentata di quasi 4.000 miliardi di dollari in termini reali, e il sistema ha generato un miliardario ogni 30 ore. Arriviamo a situazioni paradossali in cui 10 dei miliardari più ricchi della lista Forbes che monitoriamo posseggono oggi asset e patrimoni superiori 5-6 volte quelli detenuti dal 40% più povero dell'umanità.
Questo è un dato sconcertante. Tra le tante discussioni, ovviamente, e i tanti temi che suscitano sempre un grande sdegno anche a livello dell'opinione pubblica, c'è questa diseguaglianza che è stata applicata nella distribuzione dei vaccini, quindi in periodo di pandemia, e i grandi guadagni del settore farmaceutico. Adesso un'agenzia oggi della Associated Press riportava che Pfizer fornirà un gran numero di prodotti a un prezzo non for profit, quindi a un prezzo che non farà profitto in molti paesi cosiddetti poveri. Una misura che, come la considerate, un po' tardiva o finalmente qualcosa si muove?
Noi siamo molto attenti alle dichiarazioni fatte dalle grandi imprese del settore farmaceutico su un tema estremamente attuale e cogente, e bisognerà vedere nei fatti. Finora stimiamo che grandi imprese come Pfizer o Moderna siano riuscite a realizzare profitti di circa $1,000 al secondo vendendo in media, prezzando in media i vaccini e i booster 24 volte il costo di produzione, stimato non da noi ma da esperti di industria farmaceutica, epidemiologica, in particolare virologica dell'Imperial College di Londra. Quindi ci sono state sicuramente gradazioni, se vogliamo, nelle dichiarazioni, anche nei meeting annuali, quindi nelle assemblee degli azionisti che abbiamo monitorato, ma di riscontri ne abbiamo pochi. E se vogliamo rimanere alla realtà dei fatti e tornare a Davos, a un panel dove ha partecipato anche la nostra direttrice internazionale e dove sedeva l'amministratore delegato di Moderna, a una domanda molto pertinente del moderatore che gli chiedeva: oltre a questo, siete pronti in qualche modo a rinunciare a una parte di profitti ora per aiutare a tutelare la salute globale, facendo delle cose che la comunità internazionale, istituzioni come l'OMS e la società civile chiedono, e cioè trasferire la tecnologia, il know-how, i dati ad altre industrie farmaceutiche situate in paesi, per esempio in via di sviluppo, dove siti produttivi esisterebbero per produrre in loco i vaccini? La risposta è stata: non crediamo che sia un tema all'ordine del giorno, vediamo perché dovremmo farlo. Quindi,
allora, su questo punto però, Misha Maslenikov, su questo punto esatto, io la interrompo un istante perché voglio far intervenire ancora Mario Galgano, che poi ci deve lasciare, poi ne rientriamo nel dettaglio del vostro rapporto e di queste esperienze. Mario Galgano, insomma, farmaci e alimenti, due settori particolarmente importanti nel contesto di crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, quanto se ne è parlato?
Se ne è parlato per quanto riguarda l'alimentazione, ovviamente soprattutto con il tema della guerra in Ucraina, è stato sicuramente uno dei un focus l'alimentazione. Per quanto riguarda invece il lato salute e medicina, ovviamente diciamo il tema della pandemia è stata molto trattata da parte di tutti i partecipanti, Forse secondo me quello che è un po' mancato è di parlare proprio della solidarietà in questo senso, cioè si è parlato soprattutto di numeri, di dati, ma non tanto di come posso dire, di aiuti concreti e solidari, purtroppo. Questo bisogna dire è stata un po' una mancanza.
Insomma, uno di quei punti dove probabilmente gli interessi economici e privati, economici pubblici e privati si intrecciano in maniera forse più forte, quindi questo è uno dei motivi, è possibile?
Sì, però secondo me, cioè, quello che ho visto io, chi si occupa di economia interessa soprattutto un lato economico, forse non ha ben presente cosa ci sia dietro i numeri, e questo secondo me è stato poi importante, per esempio anche la voce, ecco, dei rappresentanti della Chiesa, rappresentanti di associazioni umanitarie, che hanno avuto comunque uno spazio per poter mettere, mettere questo in risalto, il fatto che non sono solo i numeri, ma dietro i numeri ci stanno delle persone concrete, e che aiutare è qualcosa che è molto più importante della crescita, diciamo, economica.
Grazie. Prego Mario, finisci, scusami.
No, dico, forse cioè, può essere che sia solo una piccola goccia, ma c'è... La speranza c'è comunque che qualche cambiamento si possa fare, almeno parlandone, ecco, come lo facciamo adesso in radio.
Grazie davvero Mario Galgano, inviato di Vatican News a Davos, grazie per essere stato con noi. Misha Maslenikov, insomma, la finanza mondiale, l'economia mondiale non sempre ha presente che dietro le percentuali, dietro i grandi numeri, ci sono degli esseri umani, cosa che voi avete invece sottolineato molto bene nei vostri statement.
Sì, soprattutto in un periodo come questo in cui tante crisi si sovrappongono l'una all'altra e in cui rischiamo di vedere, il rischio è concretissimo, un vero e proprio rallentamento, un passo indietro epocale sul contrasto alla povertà estrema. Noi stimiamo che quest'anno, anzi a causa della pandemia e della crisi energetica e degli effetti recessivi della guerra, potremmo arrivare a un totale di nuovi poveri, persone che vivono sotto $1.90 al giorno di capacità di consumo di reddito, pari a 263 milioni di persone. Vediamo il problema della difficoltà nei contesti più vulnerabili al mondo di affrontare queste crisi. Lo abbiamo sperimentato nei primi anni della pandemia. Quest'anno, per farvi un esempio, i paesi più poveri sono con spazi fiscali ristrettissimi, pochissima liquidità, saranno costretti a ripagare 43 miliardi di dollari di debito esterno istituzionale nei confronti dei governi, ed è una somma che è pari al costo delle loro importazioni per prodotti per generi alimentari, tenuto conto dell'aumento dei prezzi. Intervenire su non rendersi conto della necessità di supportare cittadini e governi in contesti del genere con azioni tempestive e robuste ci sembra veramente poco lungimirante. Prima si parlava dell'importanza degli effetti, Mario lo citava, in qualche modo lo spartiacque, l'attenzione dei player, dei pubblici a solo condizioni economiche, però se pensiamo alla pandemia, non fermarla, non arrestarla, non arrivare a tassi di vaccinazione anche nei contesti vulnerabili, fermi al 13%, adeguati, significa perturbare ulteriormente il rischio di nuove varianti con conseguenze economiche e recessive, anche in termini soltanto di un PIL globale che è destinato a cadere, e quindi insomma è una forma di, i fenomeni sono chiaramente interrelati e correlati tra di loro, e bisognerebbe intervenire su tutti questi fronti, quindi vaccinazione, ecco, una più equa distribuzione dei vaccini, un supporto solidaristico per i paesi indebitati, provvedere con delle iniezioni salvavita di liquidità.
Ecco, su questo punto voi tra l'altro avete anche fornito delle, diciamo così, avanzato delle proposte che sono ovviamente molto, molto ovvie per noi comuni mortali, credo che siano piuttosto indigeste sia per le grandi imprese che per gli stati, e cioè quello di tassare con delle imposte straordinarie gli extra profitti pandemici, li avete chiamati in questo modo, ma ci sono extra profitti non solo pandemici, possiamo dire che ci sono extra profitti bellici o geopolitici o comunque comunque li vogliamo chiamare, che hanno veramente rappresentato una miniera d'oro per molti settori. Questo è spaventoso, insomma, il fatto che avvenga. Viene accolta, insomma, questa proposta di tassare questi extra profitti e quindi ridurre in un certo senso quelli che sono state l'accumulo di ricchezze dovuto alle disgrazie del mondo, fondamentalmente?
Io direi che è importantissimo ricordare, Stefano, che proposte di intervento straordinario, quindi una tantum di tassazione o di extra profitti pandemici, energetici, eccetera, vengono anche da istituzioni finanziarie internazionali, penso al Fondo Monetario Internazionale. Pensiamo alle raccomandazioni della Commissione Europea agli Stati membri, che ha proposto di introdurre misure del genere, soprattutto nel settore energetico, tassazione degli extra profitti dovuti all'impennata dei prezzi per finanziare appunto l'aumento della spesa energetica delle famiglie. Quindi, prima di tutto, non è una cosa che viene solo dalla società civile, ma istituzioni importantissime lo fanno. Due, secondo fatto, la nostra storia ha visto interventi del genere, e ce ne dimentichiamo forse, sia nella crisi petrolifera degli anni 70, ancora prima. Interventi del genere, tassazione degli extra profitti, sono stati messi in campo per esempio dagli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale e anche in alcuni paesi europei.
Oggi come viene accolta però questa proposta?
Beh, diciamo che se parliamo del paese da cui parliamo, l'Italia l'ha messa per esempio in campo. Il governo italiano ha introdotto una misura del genere per il settore energetico esclusivamente, imponendo la tassazione dell'extra non profitto, in questo caso, ma l'eccesso di valore aggiunto creato fra l'ottobre del 2021 e l'aprile 2022 rispetto a un periodo precedente analogo dell'anno 2020-2021. Sta completando il proprio iter parlamentare, ma appunto è una proposta che dovrebbe generare sui 10, una misura dovrebbe generare sui 10-11 miliardi di euro e verrà utilizzata per supportare le famiglie in difficoltà a causa dell'impennata della crisi energetica. Altri paesi europei pian piano stanno considerando e valutando di seguire appunto la raccomandazione della Commissione Europea, quindi ci sono buone speranze. Parliamo da un paese che è stato in qualche modo apripista su questa misura.
Questo è un buon segnale, insomma, quindi un segnale incoraggiante. Misha Maslenikov, lei è un economista, però ci sono anche, diciamo così, tanti elementi geopolitici legati all'andamento dei cicli economici. Insomma, Oxfam mette anche in luce e sottolinea il grosso pericolo che si corre con questo panorama di diseguaglianze nel favorire i dissesti sociali e la destabilizzazione di molti sistemi politici a livello mondiale. Insomma, la povertà necessariamente poi porta rivolte, stravolgimenti, colpi di Stato, guerre. È un panorama realistico questo, visto in maniera così critica?
Credo che tu abbia toccato un aspetto molto importante, perché da una parte contrastare le disuguaglianze significa non cercare necessariamente un bieco egualitarismo sociale, ma significa intervenire su meccanismi inefficienti e iniqui che generano sperequazioni così profonde. Abbiamo una società un po' più mobile, più equa e più dinamica, che contemplerà anche delle forme di disuguaglianza, ma non nell'estremità, nell'estremizzarsi del fenomeno che osserviamo. Contrastare la disuguaglianza può aiutare sicuramente a combattere la povertà, e questa è la cosa che tu sottolineavi ed è fondamentale ricordarlo a chi ci ascolta: società disuguali, società fortemente polarizzate, sono società in cui pochi individui riescono a fare passi in avanti verso un futuro migliore e dignitoso, molti restano fermi o addirittura arretrano. Questo genera chiaramente fratture sociali, mina la coesione, mina il nostro patto di cittadinanza e può sicuramente dare adito a instabilità, insofferenza, una propensione ad abbracciare proposte politiche più estremiste, attribuire le colpe anche dello status quo ad altri in maniera spesso ingiustificata, fino anche arrivare a derive autoritarie. E spesso non è una questione necessariamente di disuguaglianza fra ricchi e poveri. Spesso a pesare sono le fasce sociali che sono in un processo di impoverimento, quindi una dinamica di impoverimento, vivono in luoghi e contesti sociali che vengono dimenticati, sono chiamati posti che non contano più.
E questa è una fotografia che riguarda anche i paesi occidentali, insomma, non riguarda necessariamente i paesi lontani da noi, i paesi di realtà dell'Africa, dell'Asia, insomma è una fotografia che si può ricondurre anche all'Europa tranquillamente.
All'Europa o agli Stati Uniti, l'elezione di Donald Trump del 2016, lungi dall'essere la disuguaglianza l'unica causa chiaramente del successo elettorale di Donald Trump, ma sicuramente quello che si vede è una forte frattura socio-economica fra diverse parti del paese, le aree costiere e le aree interne, per esempio, con intere aree che si sono viste dimenticate, incerte sul proprio futuro, con un deterioramento delle proprie condizioni economiche, senza risposte adeguate da parte della politica. Questi posti diventano deserti civici, deserti sociali, si ribellano e spesso purtroppo nel ribellarsi alla classe politica corrente lo fanno anche abbracciando altre proposte che non necessariamente li beneficerebbero, purtroppo.
È chiaro.
Minando però la qualità della nostra democrazia.
Maslenikov, siamo in chiusura. Cosa ci si può aspettare di diverso da questo forum di Davos rispetto agli altri?
È una domanda, Stefano, che è ricorrente negli anni. Io resterei in qualche modo con il giudizio di Galgano, che ha parlato prima. È comunque uno spazio in cui si può far sentire la propria voce, ma diciamo è importante presentare alternative, contestare in panel pubblici le posizioni poco lungimiranti, a volte miopi, di decisori politici o capitani di industria, dopodiché il lavoro va fatto nel proprio territorio nazionale, lavorando in forti sinergie e alleanze con tanti attori sociali verso i propri decisori nazionali, sia per cambiare appunto il landscape, lo scenario di politiche pubbliche nazionali, domestiche, sia perché intervengono in processi internazionali con maggiore solidità e soprattutto in chiave più solidaristica.
Grazie davvero Misha Maslenikov, economista, policy advisor di Oxfam Italia, grazie per essere stato con noi, averci illustrato e soprattutto aver ragionato con noi su quelli che sono i punti che il rapporto che Oxfam ha presentato a Davos sollevano e che necessariamente è importante trattare in maniera chiara, andando oltre le cifre, spiegando quello che queste cifre comportano per le persone, per la realtà, insomma, quotidiana di milioni e milioni di persone. Grazie davvero ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito e a presto.
E risentirci a presto. Grazie anche ovviamente a Mario Galgano, il nostro inviato che ha seguito i primi giorni di lavoro del forum di Davos. Siamo arrivati al termine di questo primo spazio. Ringrazio Giuseppe Moriello, Luciana Fantini. Vi ricordo sempre i podcast che potete scaricare da vaticannews.va. Ci risentiamo tra pochissimo.
La radio si modifica, semplifica, da plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in